Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Sparta la città guerriera, Richard J. Samuelson propone un breve saggio divulgativo di storia antica dedicato alla polis laconica e al suo persistente valore simbolico. Inserito nella serie I signori della guerra, il volume non tratta Sparta soltanto come protagonista di celebri battaglie, ma come un esperimento politico e sociale, in cui la preparazione militare ordinava l'identità dei cittadini, l'educazione e i rapporti di potere. Il percorso parte dalle origini della città e dalla tradizione legislativa attribuita a Licurgo, della cui effettiva esistenza le fonti antiche non danno certezza. Si sofferma quindi sulle istituzioni della diarchia e degli efori, sulla distinzione fra spartiati, iloti e altri abitanti della Laconia, sul ruolo delle donne e sulla formazione oplitica. Le guerre messeniche, quelle persiane e il conflitto del Peloponneso offrono il quadro per osservare l'ascesa e i limiti della potenza spartana. Lo scopo è rendere accessibile una civiltà spesso ridotta al mito, mantenendo un taglio narrativo e storico interpretativo. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla federazione di villaggi alla polis disciplinata dalla tradizione licurgea. Samuelson colloca, anzitutto Sparta, nella sua concreta formazione storica, ricordando che la città nacque dall'unione di più insediamenti della Valle dell'Eurota, tradizionalmente identificati con Limnes, Pitane, Chinosura, Mesoa e Emicles. Questo dato serve a evitare l'immagine di una comunità nata già perfettamente uniforme e militarizzata. La Sparta classica è l'esito di un processo di aggregazione politica e di consolidamento territoriale. Al centro della sua autorappresentazione sta Licurgo, il legislatore cui la tradizione attribuisce l'assetto fondamentale della polis. Il libro affronta però la questione con cautela, poiché la figura di Licurgo non è storicamente sicura e le testimonianze sono tarde e complesse. Più che accettare, senza riserve, un fondatore individuale, Samuelson utilizza il racconto trasmesso da Plutarco per illustrare la fa-filosofia che i greci associavano a Sparta subordinazione dell'interesse, privato alla comunità, sobrietà, disciplina e primato dell'onore. L'interesse del tema consiste proprio nella distinzione fra mito politico e funzionamento storico. La legislazione licurgea diventa infatti il linguaggio attraverso cui gli spartani spiegavano la propria eccezionalità, anche se molte istituzioni mutarono nel tempo. Il lettore è così invitato a considerare Sparta non come un modello immobile, ma come una polis che costruì la propria identità richiamandosi continuamente a un'origine normativa idealizzata. Secondo, diarchia. Efori e cittadinanza, il potere spartano oltre l'immagine della caserma. Uno degli aspetti più utili del volume è l'attenzione alle istituzioni che rendevano possibile l'ordine spartano. La città era governata da una diarchia, cioè da due re appartenenti a dinastie distinte. Un sistema inconsueto nel mondo greco, che distribuiva, ma non eliminava l'autorità monarchica. I re avevano soprattutto rilievo religioso e militare, mentre il controllo politico era condiviso con altri organismi. In particolare, gli efori costituivano una magistratura annuale capace di incidere profondamente sulla vita pubblica e di sorvegliare anche i sovrani. Questa articolazione impedisce di descrivere Sparta come una semplice dittatura militare. Era una costituzione mista, fondata su equilibri fra re, magistrati, anziani e corpo civico. Samuelson collega tale struttura alla definizione ristretta della cittadinanza spartiate. I cittadini a pieno titolo erano tenuti a un percorso educativo e militare comune e dipendevano economicamente dal lavoro subordinato presente nel territorio laconico e messenico. Il tema istituzionale rivela quindi un nodo decisivo. La celebre uguaglianza fra Spartiati era interna a un gruppo limitato, non estesa all'intera popolazione. Il rigore civico non va separato dalle gerarchie sociali che lo sostenevano. Comprendere questa architettura di potere permette di leggere con maggiore precisione sia la stabilità raggiunta da Sparta, in alcuni periodi sia le tensioni che ne avrebbero ridotto la capacità di mantenere il proprio modello. Terzo, agoghe. Falange oplitica e valore, come la guerra, divenne un principio sociale. Il nucleo più riconoscibile di Sparta, la città guerriera, è l'analisi della centralità della guerra. Samuelson non presenta la vocazione militare come una semplice inclinazione culturale, ma come un principio organizzativo della comunità. L'educazione spartana, comunemente chiamata agoghe, formava i futuri cittadini alla resistenza, all'obbedienza e alla competizione regolata. La sua funzione era produrre uomini idonei al servizio collettivo. In questo quadro, la falange oplitica assume un valore che va oltre la tecnica bellica. Combattere serrati, proteggendo il compagno con lo scudo e mantenendo la posizione, rende visibile l'idea che il prestigio individuale dipenda dalla tenuta del gruppo, onore e disciplina. Perciò non sono concetti separati dalla pratica militare, ma categorie sociali rese concrete dall'addestramento e dal combattimento. Il libro si confronta anche con la domanda implicita nel mito spartano: può una città vivere principalmente in funzione del valore guerriero? Il caso di Sparta suggerisce che ciò fu possibile per un lungo periodo, ma soltanto mediante regole molto esigenti. Una cittadinanza selettiva e una base economico-sociale diseguale. Questa prospettiva ridimensiona la fascinazione per la durezza spartana, senza negarne l'efficacia storica. La forza della polis risiedeva nella coerenza fra educazione, istituzioni e guerra. Il suo rischio era l'eccessiva rigidità di un sistema poco capace di ampliare o rinnovare il proprio corpo civico. Quarto, iloti e donne spartane, le realtà sociali, che complicano il mito dell'uguaglianza. Samuelson estende lo sguardo oltre il cittadino guerriero e affronta due temi indispensabili per una lettura non stereotipata di Sparta: la condizione degli iloti e la posizione delle donne. Gli iloti, popolazioni soggette e vincolate alla terra, fornivano una parte essenziale del sostegno materiale alla classe degli Spartiati. La possibilità per i cittadini di dedicarsi intensamente all'addestramento, alle mense comuni e agli obblighi pubblici non può essere compresa senza questa dipendenza dal lavoro altrui. Le guerre messeniche sono pertanto decisive non solo come campagne di espansione, ma come presupposto della struttura sociale spartana e delle sue paure. Una popolazione assoggettata, numericamente rilevante, costituiva un problema permanente di sicurezza interna. Il volume richiama, inoltre, l'attenzione sulle donne spartane, spesso considerate più visibili e meno confinate rispetto a molte contemporanee greche. La loro attività fisica, il possesso o la gestione di risorse in determinate circostanze e il ruolo nella continuità della comunità distinguevano Sparta, senza trasformarla in una società egualitaria in senso moderno. Il punto analitico è evitare entrambi gli estremi, né ridurre le donne a figure marginali, né celebrarle come simboli anacronistici di emancipazione. Questi gruppi mostrano che la città guerriera era sostenuta da rapporti di genere, proprietà e subordinazione. Il modello spartano appare quindi più complesso. L'unità celebrata dalla propaganda civica conviveva con differenze profonde di status e libertà. Infine, dalle guerre persiane al declino egemonia, rivalità greche e persistenza del mito. La narrazione attraversa i principali conflitti che hanno fissato Sparta nella memoria storica, le guerre messeniche, le guerre persiane e la guerra del Peloponneso, le Termopili in particolare. Rappresentano uno dei cardini del mito moderno della polis, ma acquistano significato soltanto se inserite nella più ampia storia delle alleanze greche e della resistenza all'impero persiano. Analogamente, la vittoria su Atene nel conflitto del Peloponneso mostrò l'efficacia militare e diplomatica spartana, ma non garantì un dominio durevole. Governare un mondo greco frammentato richiedeva risorse, flotte, alleanze e capacità amministrative che il tradizionale modello spartano gestiva con difficoltà. Il libro segue quindi la perdita progressiva della centralità politica di Sparta, soprattutto dopo l'indebolimento della sua supremazia militare nel IV secolo AC e l'affermazione macedone sulla Grecia. È importante non confondere questa marginalizzazione con una cessazione immediata della città. Sparta continuò a esistere, ma non tornò al rango di grande potenza panellenica. Samuelson chiude idealmente il percorso confrontando la storia con la sua fortuna contemporanea. Graphic novel e cinema hanno rilanciato un'immagine spettacolare di guerrieri invincibili, spesso concentrata su episodi isolati. Il saggio offre invece gli strumenti per capire perché quel mito sia nato, quali realtà storiche lo sostengano e quali elementi vengano inevitabilmente semplificati dalla cultura popolare. In conclusione, Sparta, la città guerriera, si rivolge soprattutto a chi desidera un primo orientamento affidabile e scorrevole sulla Sparta antica, in particolare ai lettori interessati alla storia militare, alle poleis greche e alla distanza fra immaginario popolare e fonti storiche. Può risultare adatto anche a chi conosce Sparta principalmente attraverso le Termopili, il cinema o le graphic novel e vuole collocare quei riferimenti in un contesto più ampio. Il beneficio intellettuale del libro consiste nel ricondurre la fama spartana a elementi concreti, istituzioni politiche, educazione civica, falange oplitica, conquiste messeniche e gerarchie sociali. In questo modo, la guerra non appare come un tratto folcloristico, ma come il centro di un sistema che richiedeva disciplina interna e dipendenza dal lavoro degli iloti, rispetto a studi accademici più ampi o specialistici. Il volume si distingue per il formato breve e per l'intenzione divulgativa privilegia una sintesi narrativa dei passaggi essenziali anziché un confronto esteso fra tutte le interpretazioni storiografiche. La sua specificità all'interno della serie dedicata ai signori della guerra sta nel mostrare che il soggetto non è soltanto un esercito celebre, bensì un'intera comunità modellata intorno al valore militare. Non è dunque il testo più indicato per chi cerca ricerca documentaria avanzata o tesi radicalmente nuove sulla società spartana. Può invece essere una lettura introduttiva efficace, utile per acquisire coordinate storiche e per affrontare con maggior senso critico una delle civiltà più mitizzate dell'antichità. Se vuoi supportare Richard J. Samuelson, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!